Buonasera carissimi amici, e così siamo giunti al secondo appuntamento di questa settimana. Stiamo studiando il libro dei Salmi, siamo giunti al Salmo 71. È un salmo per la vecchiaia, potremmo intitolarlo Dalla culla alla tomba. Questo salmo è un'elegia. È un salmo per la vecchiaia, lo si capisce subito leggendo ad esempio il versetto 9 e il 18. Non respingermi nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando le mie forze declinano. E ora che sono giunto alla vecchiaia e alle canizie, oddio, non abbandonarmi. È ovvio che il salmista, che potrebbe essere Davide, era vecchio quando scrisse queste cose. Potremmo dividere Salmo 71 in tre parti. La prima parte va dal versetto 1 al 9 e potremmo chiamare questo brano Intimità. In te confido, Signore, fa che io non sia mai confuso. Per la tua giustizia liberami, mettimi al sicuro. Porgi a me il tuo orecchio e salvami. Sii per me una rocca in cui trovo scampo, una fortezza dove io possa sempre rifugiarmi. Tu hai dato ordine di salvarmi, perché sei il mio baluardo e la mia fortezza. Mio Dio, liberami dalla mano dell'empio, dalla mano del perverso e del violento, perché tu sei la mia speranza, Signore. Dio, sei la mia fiducia sin dalla mia infanzia. Tu sei stato il mio sostegno fin dal grembo materno. Tu mi hai tratto dal seno di mia madre. A te va sempre la mia lode. Io sono per molti come un prodigio. Tu sei il mio rifugio sicuro. Sia la mia bocca piena della tua lode ed esalti ogni giorno la tua gloria. Non respingermi nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando le mie forze declinano. Il Salmo 71 è l'espressione di una persona anziana alla fine di tutta una vita illuminata dalla presenza e dall'azione di Dio. Ogni versetto ricorda l'intimità, cioè la comunione fra l'autore e il Signore. Fino a quel momento la felicità data da Dio non era venuta meno e tutti ne erano testimoni. Ora che con la vecchiaia sono giunte le difficoltà, il salmista fa appello a questa stessa fedeltà affinché la sua testimonianza non cambi, ma possa continuare a raccontare gli interventi di Dio in suo favore. Il salmista dice: «Non abbandonarmi, perché, come è detto nella seconda parte del Salmo, il giusto soffre». Leggiamo i versetti dal 10 al 18 del Salmo 71. «Perché i miei nemici sparlano di me, e quelli che spiano l'anima mia tramano insieme, dicendo: Dio l'ha abbandonato, inseguitelo e prendetelo, perché non c'è nessuno che lo liberi. Oh Dio, non allontanarti da me, mio Dio, affrettati a soccorrermi. Siano confusi, siano annientati gli avversari dell'anima mia, siano coperti di vergogna e disonore quelli che desiderano il mio male». Ma io spererò sempre, e a tutte le tue lodi ne aggiungerò altre. La mia bocca racconterà ogni giorno la tua giustizia e le tue liberazioni, perché sono innumerevoli. Proclamerò i prodigi di Dio, il Signore, ricercherò la tua giustizia, la tua soltanto. Oh Dio, tu mi hai istruito sin dalla mia infanzia, e io, fino a oggi, ho annunziato le tue meraviglie. E ora che sono giunto alla vecchiaia e alle canizie, oh Dio, non abbandonarmi, finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione e la tua potenza a quelli che verranno. Il giusto soffre, abbiamo detto, ma questo non è un segno dell'abbandono di Dio, come abbiamo visto nella vita di Giobbe. Un altro salmo, il 34, dice: «Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte». E proprio questa è la speranza del nostro anziano. Dio lo rialzerà, e questa sarà una prova dell'amore divino. La terza parte del Salmo 71, dal versetto 19 al 24, ci parla infatti di ristabilimento. «Anche la tua giustizia, Dio, è eccelsa, e tu hai fatto cose grandi, oh Dio, chi è simile a te? Tu che ci hai fatto vedere molte gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. Tu accrescerai la mia grandezza e ritornerai a consolarmi. Allora ti celebrerò con il salterio, celebrerò la tua verità, oh mio Dio. A te salmeggerò con la cetra, oh santo di Israele. Le mie labbra esulteranno quando salmeggerò a te, e così l'anima mia che tu hai riscattata. Anche la mia lingua parlerà tutto il giorno della tua giustizia, perché sono stati svergognati, sono stati umiliati quelli che desideravano il mio male. Sventure, disgrazie, perché Dio lo vuole, o quantomeno perché lo permette? Ma le prove hanno un limite, e al tempo voluto Dio infonde in noi una nuova linfa vitale e ci strappa dalle potenze dell'abisso, come dice il versetto 20. Rileggiamolo. Tu che ci hai fatto vedere molte gravi difficoltà, ci darai di nuovo la vita e ci farai risalire dagli abissi della terra. Dio ha risposto alla preghiera del versetto 12 che diceva: «O Dio, non allontanarti da me, mio Dio, affrettati a soccorrermi». Ne consegue un'esplosione di gioia. I nemici non ci sono più e ora posso celebrare col salterio e la cetra alla gloria del Santo di Israele. Perché non provate a ripercorrere con la memoria tutti gli esaudimenti, tutti i perdoni avuti, tutte le benedizioni vissute dalla nascita a oggi? Forse sarà anche il versetto 20 che abbiamo appena riletto che alimenterà il vostro ringraziamento. Si dice che bisogna sempre guardare avanti, ma è giusto guardare indietro se stiamo parlando della bontà di Dio. Questo è un salmo meraviglioso per le persone anziane, ma anche per chi pensa di avere ancora davanti a sé un lungo cammino, perché la bontà di Dio è per tutti. Salmo 72. Il re e il regno stanno arrivando. Questo è il tema del Salmo 72, è una certezza da condividere. Questo viene chiamato un Salmo di Salomone. La critica pensa che questo Salmo sia stato scritto da Salomone, ma io non sono d'accordo, perché il versetto conclusivo dice così: «Qui finiscono le preghiere di Davide, figlio di Isai». Direi che questo è un Salmo di Davide, scritto per suo figlio Salomone. Dietro la figura di questo celebre re si profila la persona del Messia. Il regno di Gesù, ben più di quello del figlio di Davide, corrisponde alla descrizione che ce ne fa il salmista. Versetti 1, 2 e 3 del Salmo 72. Di Salomone: «O Dio, dai i tuoi giudizi al re e la tua giustizia al figlio del re, ed egli giudicherà il tuo popolo con giustizia e i tuoi poveri con equità. Portino i monti pace al popolo e le colline giustizia. La sua giustizia è amministrata con perfetta equità. Essa risponde al diritto di ciascuno, poveri compresi». Poi prosegue nei versetti dal 4 al 13, sempre al Salmo 72. «Egli garantirà il diritto ai miseri del popolo, salverà i figli del bisognoso e annienterà l'oppressore. Ti temeranno finché duri il sole, finché duri la luna, di epoca in epoca. Egli scenderà come pioggia sul prato falciato, come acquazzone che bagna la terra. Nei suoi giorni il giusto fiorirà e vi sarà abbondanza di pace finché non vi sia più luna. Egli dominerà da un mare all'altro e dal fiume fino all'estremità della terra. Davanti a lui si inchineranno gli abitanti del deserto, i suoi nemici morderanno la polvere. I re di Tarsis e delle isole gli pagheranno il tributo, i re di Seba e di Saba gli offriranno i doni. Tutti i re gli si prosteranno davanti, tutte le nazioni lo serviranno. Poiché egli libererà il bisognoso che grida e il misero che non ha chi l'aiuti, egli avrà compassione dell'infelice e del bisognoso e salverà l'anima dei poveri». Come abbiamo potuto leggere, povertà e miseria trovano in Dio piena compassione, mentre il versetto 14 dice: «Riscatterà le loro anime dall'oppressione e dalla violenza, e il loro sangue sarà prezioso ai suoi occhi». La sua pace non si conquista con la violenza. Al contrario, Dio libera da ogni oppressione, ogni violenza, e dà pieno valore alla personalità del prossimo. Il versetto 15 ci parla della venuta del regno. «Egli vivrà, e a lui sarà dato oro di Seba, la gente pregherà per lui tutto il giorno, lo benedirà sempre». Quando la Chiesa, sull'esempio di Israele, prega con le parole di questo Salmo, è nell'aspettativa sempre fresca della venuta del Messia e del regno promesso. Sarà finita una volta per tutte con Satana, l'oppressore. La morte, falciatrice della vita, sarà annientata e lascerà il posto su scala universale a una vita abbondante, finalmente felice, liberata da ogni forma di malvagità, come leggiamo nei versetti 16 e 17, sempre dal Salmo 72. Vi sarà abbondanza di grano nel paese, sulle cime dei monti, ondeggeranno le spighe come fanno gli alberi del Libano e gli abitanti delle città fioriranno come l'erba della terra. Il suo nome durerà in eterno, il suo nome si conserverà quanto il sole. Gli uomini si benediranno a vicenda in lui, tutte le nazioni lo proclameranno beato. La nostra speranza è certa, non è un'utopia. Ogni cristiano autentico gusta fin da ora le primizie di questo avvenire glorioso. Le condivide con i fratelli nella fede. Nei versetti 18 e 19 del Salmo 72 leggiamo l'espressione di lode al Signore nell'attesa della sicura venuta del suo regno. «Sia benedetto Dio, il Signore, il Dio di Israele, egli solo opera prodigi. Sia benedetto in eterno il suo nome glorioso e tutta la terra sia piena della tua gloria. Amen, amen». Viviamo nell'anticipazione, la primizia della venuta del suo regno, e celebriamolo con la lode dei versetti che abbiamo appena letto. Al versetto 20 Davide dice: «Qui finiscono le preghiere di Davide, figlio di Isai. Le mie preghiere sono terminate, ho finito di pregare. Quello per cui ha pregato si realizzerà di certo, non ha quindi più niente per cui pregare». Vi ricordo che stiamo dividendo il libro dei Salmi sulla base del Pentateuco, i primi 5 libri della Bibbia. Abbiamo chiamato i primi 41 Salmi la sezione della Genesi, quelli dal 42 al 72 la sezione dell'Esodo. Ora iniziamo a prendere in considerazione i Salmi dal 73 all'89, il terzo libro, quello che fa riferimento al libro del Levitico. Il libro del Levitico è il libro dell'adorazione nel tabernacolo e successivamente nel Tempio. È uno dei più grandi libri della Bibbia. Arrivando alla sezione del libro dei Salmi, che richiama il libro del Levitico, troviamo l'enfasi posta sul santuario, in particolare su due aspetti riguardanti la casa di Dio. Il libro del Levitico sottolinea infatti due cose: Dio è santo e senza spargimento di sangue non c'è remissione di peccato. Le parole chiave del libro sono santità e sacrificio. Queste due parole figurano ampiamente anche in questa sezione dei Salmi che va dal 73 all'89. Leggiamo ora il Salmo 73 per intero. Salmo di Asaf. Certo, Dio è buono verso Israele, verso quelli che sono puri di cuore, ma quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non scivolassero, poiché invidiavo i prepotenti, vedendo la prosperità dei malvagi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e ben nutrito. Non sono tribolati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini. Perciò la superbia li adorna come una collana, la violenza li avvolge come un manto. Gli occhi escono loro fuori dalle orbite per il grasso, dal cuor loro traboccano i cattivi pensieri. Sbeffeggiano e malvagiamente progettano ad opprimere, parlano dall'alto in basso con arroganza. Alzano la loro bocca fino al cielo e la loro lingua percorre la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte, beve abbondantemente alla loro sorgente e dice: «Com'è possibile che Dio sappia ogni cosa, che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre. Essi accrescono le loro ricchezze. Invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto: parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina. Come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Quando il mio cuore era amareggiato, io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza intelligenza. Io ero di fronte a te come una bestia. Ma pure, io resto sempre con te, tu mi hai preso per la mano destra, mi guiderai con il tuo consiglio, e poi mi accoglierai nella gloria. Chi ho in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Poiché, ecco, quelli che si allontanano da te periranno. Tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona, ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio, per raccontare, oh Dio, tutte le opere tue. La soprascritta sul Salmo 73 ci dice che questo è un salmo di Asaf. Suoi sono anche i salmi che ci accompagneranno fino al numero 83. Anche lui, così come Davide, era un musicista. Il Salmo 73 tratta lo stesso tema del Salmo 37. Il problema trattato è quello che mette in evidenza come non ci sia una relazione tra la moralità e il successo degli uomini. Su questa terra i cattivi in realtà prosperano, mentre i giusti si trovano spesso nel bisogno, in serie difficoltà. Nel Salmo 73 questa situazione non è descritta come momentanea. Essa può durare anche tutta la vita. Poi però ci sarà la inevitabile condanna per coloro che hanno vissuto la loro vita senza tener conto di Dio. Per l'uomo giusto, la verità essenziale è che in realtà è lui a essere a posto. nel senso che il segno del vero benessere non consiste nella potenza o nelle ricchezze di questo mondo, ma nel rapporto personale con Dio. La scoperta di questa verità è presentata in questo salmo in maniera retrospettiva, è vista cioè a posteriori. È necessario ricordare a questo punto che, quando parliamo di uomini giusti, non parliamo di uomini perfetti, immuni dal peccato, ma di uomini che, pur nella loro condizione di peccato, hanno affidato la loro vita e la loro salvezza a Dio. Nel periodo in cui Asaf scriveva, Cristo era soltanto una beata speranza, velatamente preannunciata dai profeti e simbolicamente rappresentata dai sacrifici di animali, ma nel Nuovo Testamento Gesù Cristo ci è presentato come l'unica fonte, l'unica via di salvezza. L'Apostolo Paolo, nella sua lettera ai Romani, ci dice che tutti gli uomini sono colpevoli davanti a Dio, che tutti sono soggetti alla legge del peccato e che tutti saranno giudicati. Puoi trovare questi concetti espressi in Romani, al capitolo 3. Ma ci dice anche che se crediamo in Cristo, quale Dio incarnato, se crediamo che Egli è morto al nostro posto per pagare il debito che gravava su di noi a causa del nostro peccato, se crediamo che Egli è risuscitato per la nostra giustificazione e ora è alla destra di Dio, se crediamo che un giorno tornerà per giudicare il mondo e per rendere reale per ognuno di noi la vita eterna che ci ha promesso nei Vangeli, allora Dio, anche se non siamo giusti a causa della nostra natura e delle nostre azioni malvagie, ci vede giusti. Siamo giustificati dal sangue di Cristo sparso per noi sulla croce. Voglio leggere con voi solo un versetto, il primo versetto del capitolo 5 della lettera di Paolo ai Romani. È un piccolo versetto, ma di un'importanza straordinaria. Leggiamolo insieme. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E con questo versetto, così intenso, così profondo, io mi fermo. Voglio augurarvi un buon riposo, una buona notte e intanto ci sentiamo domani. Ciao.